Lo so che qualcuno sta pensando la collina è impazzita, no, perché di solito a Newsroom queste cose, no, però oh ragazzi, ha vinto il Festival di Sanremo e stando ai sondaggi o comunque a quello che si percepisce per l'Eurovision Song Contest è una delle canzoni più ascoltate, quindi ragazzi, onore al merito per Sal Da Vinci che ha aperto la seconda ora di Newsroom, ma perché dobbiamo parlare di Sanremo e quindi celebriamo un po' anche il vincitore dell'edizione di quest'anno, appunto Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, e palmo di qua, palmo di là e viva gli anelli, perché io sono molto contenta di presentarvi, prima di tutto sono un amico, poi già giornalista della Gazzetta di Parma in vari settori, e sto parlando di Gabriele Grasselli, prima volta, seconda volta in radio, Gabri.
La seconda, perché la prima volta ho avuto l'onore di fare la trasmissione con Francesco Monaco, che faceva Radio Station e mi aveva invitato.
Stazione di Monaco, Radio Station,
stazione di Monaco. Un disastro. Comunque lui mi aveva fatto l'onore di invitarmi per fare una specie di playlist delle mie canzoni.
E te le ricordi un po'? Ti ricordi qualche canzone che avevi messo?
Allora, sì, allora, cosa avevi messo? Allora avevo messo You're the Best Thing dei Style Council. Private Aido dei B52 e poi François Hardy, perché quella lì lo sbatto dappertutto.
È fissa nelle tue compilation.
E poi adesso non mi ricordo, Rolling Stones, Painted Black.
Quindi tu sei più Rolling che Beatles?
Sì, adesso sì. Prima no, ma adesso sì.
Sai che questo ti potrebbe costare l'intervista?
Non lo so. <sapevo.
ride> Te lo dico io. No, vabbè, a parte gli scherzi.
No, ma di poco. Finché ero giovane ero Beatles. Adesso che sono più vecchio non so perché.
Per i blues, per la radice blues. È per quello, perché
sì, però se tu mi dici che devo tornare ai Beatles io eseguo gli ordini.
No, ma però è vero, io l'ho scoperto di recente, persone che insomma hanno una certa data alla voce, data di nascita, che dove c'è un certo anno, se sono appassionati di musica, molto 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 appassionati, sono Beatles. Poi non è il tuo caso, perché tu non solo sei appassionato ma sei anche uno studioso, come adesso dimostra. Parlando del tuo libro. Però i Rolling Stones sono più apprezzati perché tra virgolette hanno strutture di brani più semplici, perché deriva tutto dal blues, e il blues, come noto, c'è una vecchia battuta dei Simpson, dice il blues, ascoltare il blues non serve a farti stare meglio, serve a far star peggio chi ti ascolta. È una battuta di Lisa che suona il sax e dice stavo suonando un po' di blues per tirarmi su. No,
non lo sapevo.
È una battuta che è assolutamente vera, però è anche vero che il blues è la radice di tutto, quindi anche del rock and roll, quindi
mi perdoni, quindi.
Ma certo che ti perdono, stavo scherzando. Allora, il tuo libro è il primo libro che scrivi di musica?
Sì.
E perché tu hai sempre scritto insomma di cronaca,
sì, perché io la Gazzetta di Parma ho fatto tutto, tutti i reparti, ma mai gli spettacoli. Non mi hanno mai voluto,
nonostante questa tua grande passione, cioè la musica, che tu
musica,
hai condiviso
musica, cinema, sì,
anche il cinema,
musica senz'altro, però no, ma ho fatto qualche sostituzione, vabbè, ma
ti eri proposto oppure?
Certo, piuttosto di mettermi negli spettacoli il mio direttore mi ha fatto caposervizio della provincia, che
è una bella responsabilità,
appunto.
Che c'è da fare? Un bel po',
troppo.
Un bel po'. Anzi, salutiamo tutti i collaboratori, giornalisti. Che contribuiscono ogni giorno alle pagine della provincia della Gazzetta, che sono veramente tante, perché la Gazzetta copre tutto il territorio, quindi insomma bisogna stare, come si dice, sul pezzo e coordinare soprattutto, perché le persone non lo sanno e non lo immaginano il lavoro che c'è dietro per fare il giornale tutti i giorni.
Purtroppo no.
Perché non è che si fa, allora oggi cosa pubblichiamo? Chi c'è? Sentiamo un po'. No, non è così, poi va tutto immaginato.
No, non
tutto.
Lo sai, troppi non lo sanno.
Però è un lavoraccio, cioè bisogna impegnarsi veramente tanto. Allora, torniamo al tuo libro, il tuo primo libro di musica, e hai deciso di parlare di Sanremo però con una lente speciale, tant'è che tra l'altro oggi è il compleanno di Bobby Solo, è nato nel 45, quindi fai tu i conti.
Sono 81.
Ecco,
però l'ho sentito e devo dire che sembra uno di 30 anni.
Sì, ma lui è lucidissimo, sì, sì, è
ma
pazzesco.
Poi simpaticissimo.
Sì, sì,
simpaticissimo.
Sì, è vero, è vero. Ah, perché ti senti con Bobby Solo?
No, non mi sento, mi sono sentito perché nel libro ci sono le interviste a sì. alcuni partecipanti che non sono poi più tanti perché non sono rimasti in tanti, mm. però dei cantanti e anche degli addetti ai lavori di quegli anni, perché sono gli anni 60, quindi sai, ne sono rimasti purtroppo un po' pochi. Uno di questi però era Bobby Solo, ne ho sentiti diversi. Bobby Solo è stato veramente un fiume in piena, ho fatto fatica anche a mettere insieme tutto quello che mi ha raccontato, cose molto divertenti, molto simpatiche, mm. e lui se ci sente lo saluta.
Sì, 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 lo salutiamo. Tra l'altro lui è stato quello che ha inaugurato il playback a Sanremo, no?
Ecco,
questa è una storia nota. Però tu hai deciso di scrivere questo libro, secondo me molto interessante, perché descrive bene non solo l'evoluzione della musica a Sanremo, ma il segno di quei tempi, cioè la qualità che c'era sul palco di Sanremo, prima dal Casinò e poi dal Festival, cioè non gli ospiti ma i personaggi della musica più famosi a livello internazionale che venivano in gara.
E questa è una cosa che si tende un po' a dimenticare. Ho capito che c'è molta gente che c'era già allora e che non se lo ricorda, e i voi giovani ovviamente non lo sanno,
non lo sanno,
però
certo.
È una differenza fondamentale. I cantanti stranieri famosissimi all'epoca venivano a cantare a Sanremo la canzone italiana in coppia con un cantante
in italiano
e poi la incidevano in italiano e nella loro lingua, quindi era una diffusione mondiale. Molti dischi hanno avuto un successo che adesso non riusciamo neanche a immaginare. E allora io mi sono concentrato su questi anni, che sono pochi poi in realtà, dal 64 al 72, quando ancora c'era, che erano tutti Sanremo in bianco e nero, quando ancora c'era questa cosa degli stranieri, perché sono per me la parte più affascinante dei 76 anni del Festival. Perché vedere in gara a Sanremo un Louis Armstrong, una Shirley Bassey, una Dionne Warwick, un Wilson Pickett,
uno Stevie Wonder,
che sta
gli Yardbirds,
esatto,
mamma
tutta
mia.
Gente che poi dobbiamo anche ricordare che c'erano le eliminatorie,
è vero,
per cui non arrivavano tutti in finale, ma c'era uno sbarramento alla fine di ogni serata. Molti di queste grandi star non arrivavano alla finale,
venivano eliminati. Che giuria c'era all'epoca?
No, c'erano delle giurie
quelle con le palette?
No,
le giurie popolari?
No, erano delle giurie popolari che erano dislocate nelle varie sedi dei giornali, come se venissero, anzi un anno o due sono venuti anche alla Gazzetta.
Dai.
E votavano questi giurati che avevano ogni anno differiva il sistema di votazione,
sì.
Però alla fine di ogni serata
c'erano i collegamenti?
C'erano dei notai. Ma era una cosa
seria.
Io mi sono divertito tantissimo a scrivere questo libro. Io non so se poi dopo ho reso in modo che si possa divertire anche chi lo leggerà. Però ogni anno differiva un po' qualcosa, però non è come adesso che c'è il televoto, che era tutta una cosa diversa.
Certo.
Tenete anche presente che era una cosa incredibile il fatto che ogni serata i cantanti erano una trentina, perché mi sembra che in certi anni una trentina, ma lo spettacolo finiva alle 11
velocissimo,
sì,
velocissimo,
uno dietro l'altro, non c'erano siparietti, ospitini,
no, c'erano le canzoni,
erano le canzoni che però ci ricordiamo ancora adesso, almeno noi
boomer.
Mi piacerebbe che se la ricordassero, che le conoscessero anche un pochino quelli più giovani.
Hai citato Dionne Warwick e io ho trovato la registrazione originale del 1968, perché lei arrivò proprio in quell'anno per cantare La voce del silenzio.
Lei arrivò l'anno prima e fu eliminata.
Ah sì?
Nonostante il pubblico in sala e quindi visto in TV le tributò un'ovazione, la canzone fu eliminata.
Ma
l'anno dopo si presentò con questa Voce del silenzio,
e la canzone chi la cantava per l'Italia?
La voce del silenzio, sì. Tony del Monaco.
Tony del Monaco, ecco. E lei era in coppia con Tony del Monaco. Come si piazzò questa canzone?
Ultima.
Ultima, benissimo. Sentite un po' come abbiamo trattato Dionne Warwick nel 1960, cioè come le giurie hanno trattato Dionne Warwick.
Però
e poi è diventata,
entrò in finale.
Entrò in finale, ma arrivò ultima. Ascoltiamo con tanto di presentazione, giusto per darvi un po' l'idea. E sentite come canta. Non ci sono artifici, non c'è niente. Uscì proprio così.
La voce del silenzio di Isola Limiti Mogol. Dirige il maestro Renato Angiolini e canta una stella della canzone americana, venuta a Sanremo anche lo scorso anno. Dionne Warwick.
Volevo stare un po' da sola per pensare, tu lo sai. E ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornen vive troppe cose che credevo morte ormai. Sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce improvvisamente ti accorgi che il silenzio al volto delle cose che hai veduto. E io ti sento a cuore, ti sento nel mio cuore.
Beh, se consideriamo che Dionne Warwick fu la musa di Burt Bacharach, sapere che con questa la voce del silenzio arrivò ultima ci fa diventare ancora più tristi. Che poi lei dunque aveva, lei è nata nel 40, quindi lei qui aveva 26 anni, giovanissima, però già in America molto famosa, da noi meno, Gabriele?
Sì.
Insomma, non moltissimo.
Però... era un nome sicuramente prestigioso.
Ma sai cosa c'è? Che io ho sempre detto che quando un anglosassone, quindi americano, canadese, australiano, inglese, canta in italiano, l'effetto Rocky Roberts è assicurato e si perde di qualità un pochino. Cioè la nostra lingua è troppo difficile per loro.
Ma dipende anche dall'interprete, perché alcuni sono risultati delle macchiette.
Un pochino.
Alcuni invece no. E una cosa che però vorrei sottolineare è che comunque questi cantanti stranieri famosissimi che venivano in Italia pagati, però venivano in gara a gareggiare, avevano una professionalità. Allora io mi sono divertito moltissimo a leggere negli archivi dei quotidiani, dei settimanali, tutte le cronache dell'epoca, e spesso ho letto che i cantanti stranieri si meravigliavano del fatto che i cantanti italiani erano molto così, un po' superficiali nelle prove, mentre loro investivano molta della loro professionalità.
Molto puntigliosi,
molto perché avevano paura, intanto che non sapevano bene la lingua, però si impegnavano molto. Quindi allora alcuni come Rocky Roberts hanno figurato malino, ma altri invece non hanno figurato poi così
anche
male.
Antoine non è che se la cavasse, ti tirano il pietro,
lo so, però Antoine con il pietro
però che
ha avuto un successo clamoroso. E poi anche l'anno dopo la Tramontana, cioè il Taxi, lui ha fatto spettacolo.
Sì, è vero,
perché
è vero,
c'era
è vero.
La differenza appunto tra gli stranieri che sono arrivati e che erano un po' così
che facevano i cantanti professionali,
però erano un po' spaesati. Alcuni invece hanno preso in mano la situazione alla grande, Antoine fu uno di quelli, e Pietre lo ricordiamo per Antoine, non per l'altro che era Gian Pieretti l'autore, ma chi se lo ricorda?
È vero,
purtroppo
è vero.
Su YouTube però se tu vedi trovi Gian Pieretti perché
Antoine?
Perché la parte degli la parte eurovisiva della finale
sì.
Veniva registrata soltanto la prima parte, quindi solo quella degli italiani. Gli stranieri, e questa è una stranezza assurda, gli stranieri erano nella seconda parte dello spettacolo finale e non c'era l'Eurovisione, quindi non abbiamo la registrazione.
Non esistono testimonianze.
Perlomeno del 67. Quindi Antoine, adesso io sto dicendo delle cose un po' troppo tecniche, però Antoine non esiste.
Su YouTube Antoine non c'è. Però io me lo ricordo, era molto divertente. Tutti cantavano sì, se sei ricco ti tirano le pietre.
Tutti e comprarono il 45 giri.
Altro che milioni e milioni e milioni di copie. Proprio fisiche, andavi nel negozio.
Ma appunto erano quegli
non c'erano ancora i negozi di dischi, c'erano i negozi di elettrodomestici che vendevano i dischi 45 giri, e poi per i ricchi c'erano gli LP che erano una cosa proprio, sono un po' una chimera.
Sì, però in quegli anni lì il 45 giri
andava bene. E l'idea di scrivere un libro come questo, lo ricordiamo, Mi va di cantare in italiano, cioè tutti i grandi interpreti internazionali, ne abbiamo appena sentita una, Dionne Warwick, che hanno partecipato in gara al Festival di Sanremo, non come ospiti, in gara, perché adesso ci sono gli ospiti. Quest'anno avevamo Alicia Keys, ma non voglio ricordarmi come è stata anche lei presentata. Ma sì, ma poi l'ho anche detto, cioè mi è dispiaciuto molto, moltissimo. Detto questo, ci sono anche ospiti internazionali che hanno trattato male il festival, per esempio. Mi ricordo i Blur che cantavano con il cartonato del chitarrista, snobbando il playback. Però vabbè, questo fa parte della storia. Ma torniamo al tuo libro. Perché ti è venuta questa idea? Cioè, da dove sei partito? Cioè, quando è che hai detto ma perché non scrivo un libro su questo che nessuno se lo ricorda, che c'erano questi grandissime voci, grandissimi personaggi al festival?
Perché vedendo com'è il festival adesso, siccome io sono un boomer, io mi sono ricordato di cosa vedevo quando ero piccolo davanti al teleschermo in bianco e nero con la mamma, il papà e la nonna, e mi ricordo ancora i commenti. E mi ricordo che sfilavano uno dietro l'altro questi grandi cantanti, e quindi e ho anche capito che non tutti si ricordavano questa cosa. Non parliamo poi dei più giovani e non parliamo poi dei giornalisti, che non si capisce perché non, nelle varie rievocazioni non focalizzano un po' l'attenzione su quello che era, ma posso capire, però insomma comunque secondo me valeva la pena
ricordarselo.
Esatto.
Sì. Adesso ascoltiamo un altro cantante straniero in gara che si presentò al fianco di Lucio Battisti. E Lucio Battisti era un grande cultore di questo interprete, di questo grandissimo artista. E stiamo parlando di Wilson Pickett, che si presentò con la sua sezione di fiati, non so, erano in 8, c'erano tromba, trombone, due sax,
sì, sì, sì.
Era una sezione di fiati meravigliosa.
Anche però uno strumentista italiano,
sì,
Non ne aveva abbastanza, voleva, però l'ha preso italiano per sottolineare la qualità comunque del professionismo anche dei musicisti italiani.
Beh, non dimentichiamo che Sanremo è stata per anni anche la sede di un festival jazz importantissimo,
esatto,
dove sono arrivati tutti, da John Coltrane a Chet Baker, quindi insomma
tutti.
C'era una bella cultura musicale, diciamolo. Allora, noi ci ascoltiamo, anche qui la registrazione è quella dell'epoca, quindi abbiate pazienza, però è giusto per avere un'idea. Wilson Pickett, un'avventura live, Sanremo 1969. La cosa bella, Gabriele, è che qui lui a un certo punto molla l'italiano e comincia a cantare in inglese. Sì. Fantastico.
Anche con Deborah l'anno prima anche era con fatto Deborah. Lo stesso, però lui c'è nel libro. Posso parlare?
Vieni più avanti, così.
Ma si sente?
Sì, siamo in diretta.
Ah, scusa. Siamo in diretta. Come sono professionale.
Ma no, tu sei un giornalista della carta stampata, esatto. Qui siamo in radio.
Dicevo che lui nel libro c'è, lui l'anno prima aveva cantato Deborah con Fausto Leali e l'aveva incisa in inglese per il mercato americano, ma era uscita in un 45 giri lato B. Lato A era, c'è scritto ma non mi ricordo, e lui dice io all'inizio, cioè nelle radio americane è andato, subito hanno lanciato lato A, poi qualche DJ ha sentito il lato B e all'improvviso è decollata quella lì, Deborah in versione inglese.
Infatti ricordiamolo che molto spesso, non è accaduto sempre, però molto spesso gli artisti che venivano in gara a Sanremo poi incidevano la canzone, quindi portando anche i diritti d'autore agli autori italiani.
Perché questo è importante, perché infatti, non si è mai saputa questa cosa, ma me l'hanno spiegato, gli autori italiani non dicevano granché di questo grande successo per motivi di tasse, ma hanno incamerato e gli eredi continuano a incamerare, perché non solo venivano riprese le canzoni dagli stessi artisti che le avevano presentate al festival, ma soprattutto venivano riprese da artisti che magari non erano venuti.
Le famose cover.
Le cover. Allora, io non lo so se abbiamo tempo, comunque... Sì. Forse. Famosissime. Allora, Io che non vivo senza te di Pino Donaggio.
Beh sì.
Ecco, allora l'hanno ripresa in centinaia di artisti, a cominciare da Elvis Presley, che non è mai arrivato a Sanremo, però aveva captato questa canzone e l'ha incisa. Tom Jones ha lanciato nel mondo Gli occhi miei, che è diventata Help Yourself. Un'altra canzone che si chiama Alla fine della strada, che non era arrivata in finale al Sanremo di Wilson Pickett del 69, ma non si sa come gli è arrivata. Lui ha inciso questa Alla fine della strada, la versione Love Me Tonight, e ha avuto un successo clamoroso in diverse lingue, perché l'ha lanciata lui.
Certo.
E quindi, però negli anni... Non è che si sia mai saputo
tutti
bene.
Zitti.
Tutti zitti, perché incameravano i soldi.
Non si sa mai che arrivi l'ufficio, esatto. L'ufficio
però
tasse.
È anche un peccato, perché un po' questo snobismo nei confronti di Sanremo è sempre stato molto, non neanche tanto sotto traccia, proprio. E in effetti non è vero che Sanremo è stato proprio sempre così una cosa un po' nazional popolare, basta.
No.
Sì,
leggendo,
certo,
leggendo il tuo libro, no, perché poi c'è tutta la lista. Tra l'altro è un libro molto accurato, che non solamente gli addetti ai lavori devono leggere, ma anche proprio chi è appassionato alla storia dell'Italia. Fondamentalmente c'è tutta una cultura e un costume dietro quello che racconti. Però cioè, è arrivato Louis Armstrong a un certo punto.
Louis Armstrong,
che è stato truffato tra virgolette, cioè gli avevano raccontato una cosa e invece
sì,
ne è successa un'altra.
L'ha preso tanti di quei soldi,
sì,
per venire quella.
Però
sì.
lui non, a lui era stato detto che avrebbe fatto un concerto,
sì.
E invece c'era già Pippo Baudo, credo.
No, era proprio il primo anno di Pippo
era
Baudo.
Era il primo anno di Pippo Baudo, e però Louis Armstrong, da professionista, voleva fare un concerto.
Sì, perché gli avevano talmente tanti soldi che lui pensava di dover fare un concerto.
E insomma,
no.
Poi venne accompagnato verso l'uscita alla fine della sua esibizione e gli promisero che il concerto ci sarebbe stato dopo.
Ma c'è stato. Ma il bello che, cioè, è meno male che Louis Armstrong è riuscito a entrare in finale, perché lì c'era anche la possibilità che lo escludessero,
tu capisci,
a favore della tramontana di
Antoine. Ecco. Cioè Antoine versus Louis Armstrong.
No, sì.
Vabbè, comunque queste sono storie veramente bellissime che ci fanno capire tante cose che sono interessanti, perché comunque è la storia del nostro paese. E, dove si trova il libro? Dove lo troviamo?
Allora, il libro è nelle librerie.
In tutte.
In tutte, se non c'è, lo mandano a prendere i librai.
lo ordinano,
ma perché è di messaggerie, quindi è una, okay, molto semplice. Altrimenti si può ordinare online su Amazon,
Amazon
Trinelli,
c'è,
su tutte le piattaforme che distribuiscono i libri, o altrimenti anche sul sito della casa editrice, che è Coniglio, specializzata in libri di musica. È una casa editrice di Roma, quindi la possibilità di acquistarlo c'è.
Benissimo, e infatti è quello che faremo dalle piattaforme appunto alle librerie. Si intitola, scritto da Gabriele Grasselli, si intitola Mi va di cantare,
dal titolo della canzone di Louis Armstrong.
Yeah, stasera sono qui,
esatto.
Mi va di cantare in italiano. Ti dico un'ultima cosa su Stevie Wonder.
Sì.
Qualche anno fa mi è capitato di vederlo di nuovo in concerto e io insomma spero che torni in Italia, anche se le probabilità non sono altissime, perché è veramente vedere una leggenda vivente, un musicista spaventoso, una band incredibile, all'Arena di Verona. E lui a metà concerto attacca Il sole di tutti. E proprio la suona a metà, la suona solo con le tastiere e canta Ma per il sole di tutti, e nessuno la riconosce. Io mi sono alzata in piedi, ho applaudito pensando che tutta l'Arena di Verona, lui ha tributato l'omaggio all'Italia ricordandosi della sua apparizione a Sanremo con quella canzone.
Posso correggerti?
Certo.
Allora, lui ha inciso moltissime canzoni in italiano, fra cui
Il sole di tutti,
perché quella era una...
E non era Sanremo?
No, a Sanremo lui è andato con Se tu ragazzo mio di Gabriella Ferri. Con Gabriella Ferri.
Cosa?
Esatto.
Io questo non lo sapevo.
Perché non l'hai letto?
Perché non sono arrivata. Non sono
al
arrivata.
1969.
Io ero ferma al 64.
Allora, al 69 lui si presenta con Gabriella Ferri, che è l'autrice del pezzo Se tu ragazzo mio.
Quindi non era Il sole di tutti?
No. E sono stati eliminati dalla finale. Tra l'altro nel libro c'è...
Ma con Gabriella Ferri dove vuoi andare? Cioè, non ho capito.
Allora lei era
Era
una bella canzone, loro l'avevano presentata bene. E quella si vede su YouTube, anche su Rai Play. E, cosa stavo dicendo? No,
che lui ha partecipato non con Il sole di tutti.
Con quella. Nel suo libro, nel libro mio, c'è la testimonianza del discografico di allora, mm-hmm, che spiega la difficoltà estrema di registrare il 45 giri e di far imparare la canzone a lui, che
Wonder
doveva cantarla poi in diretta a Sanremo.
E doveva imparare tutta a memoria, non poteva leggere.
Sì, appunto. Però era lui dice: io ho dovuto in collegamento, cioè con la cuffia, e durante la registrazione doveva dirgli parola per parola, e lui ripeteva, ma abbiamo fatto le giornate in studio di registrazione, perché questo, ma obiettivamente era molto complicato, figurati in italiano, e poi lui non vedeva il testo, non essendo vedente.
Certo.
E comunque questo è un dettaglio.
Comunque lui all'Arena di Verona aveva cantato...
Se ti ho corretto.
No, perché avrei continuato a dire, hai fatto benissimo, avrei continuato a dire per dei secoli, fino a quando non sarei arrivata alla pagina del tuo libro.
Perché quella è la sua canzone in italiano.
In italiano per Sanremo. Ecco, Il sole di tutti, però all'Arena di Verona mi sono alzata solo io e ho fatto anche sai la figura della...
Ho fatto la boomer.
Allora, prendetelo questo libro, veramente interessante. È anche divertente, perché c'è stato un lavoro di ricerca pazzesco. Ti faccio i miei complimenti, caro Gabriele, e ti aspetto al prossimo libro, visto che sei già giornalista della Gazzetta di Parma, quindi magari...
Non lo so se ci sarà, se c'è, comunque senz'altro vengo.
Va bene, grazie Gabriele Granselli, ciao.
Ciao.
50 anni insieme, la musica continua.
Radio Parma, la radio siamo noi.